Ora è nei nostri studi è arrivato Paolo Saporiti che ci presenta questo disco bellissimo doppio che si chiama La mia falsa identità. Adesso lo mettiamo anche in video, in voce, che ha presentato ieri sera all'antica stamperia Rubattino a Testaccio da Fabrizio Emili in un concerto con una violoncellista che si chiama Francesca Ruffilli. E adesso lo mettiamo anche in acquario,
Sta preparando,
si
si
sta
sta
sistemando.
sistemando.
E nel frattempo là, lo introduciamo con un brano di questo disco che è diviso in due parti. Capitolo 1 lo sfratto e capitolo 2 la zattera, che si chiama Vince lei. Poi lo mettiamo in onda. Allora, questo è Vince lei, lui è Paolo Saporiti. Paolo Saporiti, Vince lei dalla mia falsa identità, capitolo 1, lo sfratto. Ci senti Paolo? Adesso ti mettiamo in onda anche in
Ok,
audio. Ci
ah, eccoci
senti?
qua. Sì.
Perfetto,
Sì.
grazie.
Posso muovere un
Sì, sì,
po'? Sì,
sì.
gestire. Ok.
Bene, allora,
Ciao.
sei venuto qui con la chitarra, grazie, perché appunto ieri sei reduce da questo live
Sì.
all'antica stamperia Rubattino. Tra l'altro mi ricordavano che invece stasera sei la Soho House,
Sono la Soho House
me l'ha
e
scritto Simone Mercuri, quindi lo citiamo. Non so dove sia, però se si può annunciare questo posto, dillo pure.
Ma in realtà non si
È una cosa
poteva dire, è
privata.
una cosa
Non avevo
privata.
capito, scusa. Siccome me l'hanno scritto in pubblico, pensavo
Ero.
fosse si potesse dire. È un evento. Io infatti sapevo solo di ieri sera, sono venuto a vederti perché appunto non sapevo poi che avresti fatto altri live.
Sì. Vabbè, in realtà arriviamo da Firenze il giorno prima, quindi l'altro ieri. Ieri Roma, che è stato veramente,
Bello,
l'hai
molto
visto, è
bello.
stato
Sì,
veramente
sono
speciale.
stato contento di esserci stato.
Infatti sono bollito, c'è la voce.
Immagino. Poi, no, infatti, grazie di essere venuto la chitarra. Poi, insomma, mi dirai se la senti fare qualche brano. Siamo contenti, ovviamente.
Ma guarda, non ho ancora provato. Abbiamo fatto il check prima di arrivare. Proviamo a farne una se vedo che sono nel.
Grazie. Sì. Noi il disco ce l'abbiamo tutto, quindi ecco, lo facciamo pure vedere alla telecamera. Questo disco doppio, La mia falsa identità, è una vera opera, non so come definirlo, omnia. Cioè, ci hai messo dentro di tutto. Sì. È un disco doppio, insomma, abbastanza impegnativo. È uscito per la Orange Home Records. A ottobre è appena uscito, giusto?
Appena uscito, il 24.
Questi due capitoli, innanzitutto mi incuriosisce perché La mia falsa identità e poi perché hai diviso in due capitoli Lo sfratto e La zattera. Cosa significa questo?
Allora, è un percorso molto lungo e lento e laborioso. No, vabbè, La mia falsa identità ha a che fare con la poliedricità, direi, o comunque con le tante possibilità di essere quello che siamo. Io credo che, soprattutto sperimentando nel mondo del teatro e della creatività, della creazione, ci mettiamo nella condizione di poter essere tante cose, e in tantissimi casi, se si riesce ad aprire una porta, che è il contatto con l'inconscio, si riesce a far parlare tutte le parti di cui siamo dotati. Questa cosa è frutto di lavorio, e a me interessava raccontare questa cosa, che prevede mille sfaccettature, mille attenzioni e disattenzioni diverse rispetto alla vita. I due capitoli nascono dalla quantità di materiale che avevo per le mani e più o meno il rapporto coi testi e le intenzioni di ogni singola canzone. Il materiale è stato elaborato e rielaborato, quindi avevo un'idea molto chiara all'inizio, poi si è limata e aggiustata. Però diciamo che La zattera vuole citare il quadro di Géricault, nel quale c'è questa zattera che rappresenta una possibilità di salvezza rispetto a un naufragio di una nave sulle coste francesi, che Géricault ritrasse. La cosa che mi ha sconvolto, perché parliamo di quando ero, credo, alle medie, per la prima volta vidi questo quadro, e l'idea che le persone, per salvarsi o comunque per cercare di sopravvivere, si siano mangiate, cioè abbiano dato vita a dati di cannibalismo, è un qualche cosa che mi ha abbastanza inquietato. C'è un dettaglio ulteriore che poi ho scoperto successivamente: c'è stato un tentativo di salvataggio e qualcuno ha tagliato la cima della zattera, se non mi ricordo male nel racconto, ma quindi l'umano ha avuto modo di dimostrarsi per quello che è più volte in quella situazione. Mi interessava questo aspetto, raccontare di un'umanità anche fatta di cose brutte, come possono essere gli sbarchi a cui assistiamo quotidianamente e tutto quello che contemporaneamente vediamo. Mi sembrava un'ottima metafora. Per quel che riguarda invece Lo sfratto, c'è un doppio gioco, nel senso che un doppio significato. Lo sfratto, come prendere delle persone che abitano una casa e buttarle fuori, che per me è una metafora anche molto utile dal punto di vista psicologico, nel senso che quando la tua identità viene abusata, non per forza di cose fisicamente ma psicologicamente, l'essere umano ha difficoltà a riconoscersi e a essere. Il percorso per arrivare ad essere è complesso, articolato, e a me è una cosa che ha sempre affascinato. Non per nulla ho studiato per diventare psicanalista, poi ho mollato, cioè volevo diventare psicanalista. Il secondo significato dello sfratto è questa cosa che ho scoperto a Pitigliano, che è un piccolo paese della Toscana, nella comunità ebraica ghettizzata, come è successo più volte, e mi spiace che il tema sia così brutto
attuale,
anche in questi giorni, un messo governativo andava per casa e casa e picchiava un bastone sullo stipite della porta segnalando che la famiglia doveva andare nel ghetto. Quel bastone si chiamava sfratto, e dal mio punto di vista, con grande creatività e grande capacità anche ironica volendo rispetto al male e all'esistenza per come va, i fornai si sono inventati di fare questa specie di grissinone dolce con pasta di mandorle, arance e quant'altro. E io l'ho trovata una metafora dell'arte strepitosa, perché comunque da una situazione tragica riuscire a venirsene fuori, per attivare la memoria e non dimenticare una cosa così, un dolce, mi è sembrato veramente simbolicamente gigante, una cosa splendida da ricordare e da usare per parlare sempre dell'umano.
E a proposito dell'umano, delle cose brutte che abbiamo passato, leggo che il singolo che ha introdotto questo disco, sai notare benissimo, è stato concepito durante il lockdown, durante la pandemia. Non so, ci vuoi far sentire qualcosa live, insomma, hai detto che forse provavi a farla live, questa sai notare benissimo.
È un pezzo col quale possiamo testare la voce e capire se ci sono, se sono in bolla oppure no.
Grazie Paolo. Allora, Paolo Saporiti, sai notare benissimo, live.
E quando te ne andrai con quella nebbia dipinta negli occhi, dimmi chi sei. Se ti assomiglio un po', credo che potrei dormire al tuo fianco e portarti giù al lago dove non tocco neanch'io. Lo so, sai nuotare benissimo. Lo so, sai nuotare benissimo. Lo so, sai nuotare benissimo. Ma io resto con te. Non chiedere al mondo quando e dove si va. Lo so, sai nuotare benissimo. Lo so, sai nuotare benissimo. Lo so, sai nuotare benissimo, ma io resto con te.
Sai notare benissimo, Paolo Saporiti. Leggevo che questo brano c'è anche un riferimento alla scomparsa di Jeff Buckley nel Mississippi, insomma, sì, è un po' ispirato a questo.
Sì, devo dire che è una canzone che, allora, è nata perché un amico si è ammalato di Covid e veramente la cosa mi ha spaventato non poco. Ho temuto per la sua vita e questa cosa mi ha veramente acceso una lampadina rispetto a quel sentimento, all'abbandono, alla fratellanza, al fatto di perdere un riferimento affettivo importante. Jeff Buckley, nella fattispecie, è una figura che per me è stata
molto importante.
Sì, estremamente importante, perché comunque nella vita di uno come me o di uno che sogna la musica e abita la musica quotidianamente, sono come fratelli, nel senso che alcuni artisti che riescono a parlare all'anima in maniera così diretta diventano veramente compagni di esistenza. Sono, al di là di dettare delle questioni tecniche e interpretative, insomma, di conoscenza rispetto alla musica, ma è proprio una questione di quello che ti risuona. Jeff Buckley, io riconoscevo buona parte delle emozioni sue e mi identificavo facilmente, quindi per me era proprio, quando è mancato, è stata una sassata.
Immagino, sei riuscito a vederlo live? Io no, però
no.
Però sono, ci sono dei casi di anime affini, anche se non si riconosce di persona.
Ma guarda, questa cosa sì, è assolutamente relativa. Noi abbiamo la fortuna di abitare un'epoca alla fine del suo percorso, ma per quel che riguarda la musica, la registrabilità e il fatto che abbiamo dei supporti che per tutta la mia esistenza sono stati a mio fianco, è un qualche cosa che, insomma, ci permette di entrare nell'essere della persona anche senza conoscerlo, insomma, certo. L'arte è questo.
Lo stesso Jeff praticamente non ha conosciuto il padre Tim Buckley praticamente.
No, l'ha incontrato una
volta. Sì, proprio dico, non l'ha conosciuto bene, insomma,
non
un po' di sfuggita. Ecco.
Non l'ha vissuto, ma in questo, per dire, l'identificazione per me è facile, perché anch'io con mio padre ho avuto un vissuto complesso.
Posso capire.
Delicato, e quindi questa cosa, per dire, tantissime persone con le quali io ho lavorato, collaboro e lavoro, sono persone che hanno, guarda caso, in tantissimi casi perso il papà come me, e quindi hanno già un'esperienza di lutto abbastanza importante, una capacità di abitare un certo tipo di emozioni e sentimenti che, per poter lavorare su un certo piano, secondo me è quasi, non dico che sia necessario, però devi essere in grado di attivare quel tipo di attenzione e sentimento. È chiaro che uno che ha già vissuto un lutto importante di questo tipo, quella porta, se non l'ha serrata e chiusa e buttato la chiave, è una porta d'accesso importante, aperta.
Sicuramente. Ricordiamo il tuo percorso, perché un punto forse non ti ho presentato abbastanza bene. Paolo Saporiti, chitarrista, cantante, cantautore milanese di nascita, sei giusto?
Sì, in realtà sì. Sei nato a Milano, poi zona del Varesotto, diciamo, la gente.
E appunto ha un lungo percorso, ha fatto già diversi dischi con la prima Cane Bagnato Records, tre dischi, Don Qui Ball nel 2006, The Restless Fall 2006, Just Let It Happen 2008, poi nel 2010 è uscito questo Alone per la Universal, e nel 2012 il tuo quinto disco, L'Ultimo Ricatto, per la, appunto, Orange Room Records, che ha pubblicato anche poi Paolo Saporiti. E bisognava dirlo a tuo padre che a fare un figlio con uno schizofrenico creato tutta questa sofferenza.
Appunto.
È un titolo abbastanza assurdo.
Appunto. Beh, era estratto da una telefonata.
Ah, ecco. Sempre con Xavier Iriondo?
Sì, lì. Lì in maniera ancora più manifesta rispetto ad altri, perché il disco è spaccato in due. Iniziavo a seminare quello che è arrivato adesso, cioè il doppio volume. Lì praticamente sei brani riproposti due volte, una volta con un arrangiamento acustico e gruppale, ma suonato, e l'altra parte invece estremamente distorta, rumoristica e urticante nelle mani di Xavier Iriondo,
con cui poi ricordiamo hai fatto questo progetto Todo Modo, con cui avete fatto un paio di dischi, appunto il disco omonimo e poi Prega per me, per la Goodfellas. E quindi, insomma, sì, questo progetto Todo Modo è stato un po' forse uno spartiacqua per, poi anche per la tua percorso solista.
Sì, è un momento delicato, nel senso che mi sono messo nella condizione di affrontare una parte lontana da me, cioè qualche cosa che aveva a che fare più col rock.
Esatto, c'erano anche Giorgio Pretta, ex After Hours, oltre appunto Siberian.
Esatto. Sì, quindi la matrice era una matrice più aggressiva di quello a cui sono abituato io.
Certo.
Devo dire che è stata un'esperienza comunque molto importante, perché lavorare live con loro due è stato forte e formativo. A me dispiace molto, perché il progetto secondo me avrebbe avuto bisogno di un po' di tempo per maturare e un po' di attenzione in più, di cura. In realtà è stato un po' maltrattato dal mio punto di vista. Avrebbe potuto seminare bene, secondo me. Era un progetto che aveva le sue caratteristiche per lavorare e crescere. E vabbè, fa parte delle cose. Però a me è servito.
sicuramente. Magari sì, non so se c'è tempo di ascoltare oggi in tutto modo, però vedo che per esempio, anche in questo ultimo disco doppio hai collaborato con tantissimi musicisti, in particolare molti dei New Quartet, Quartet che conosco, Stefano Cabrera, Raffaele Rebaudengo.
Sì, diciamo che Stefano è quello che principalmente ha lavorato. Io non ho mai lavorato a suo fianco, nel senso che è tutto un lavoro a distanza, perché poi metà del lavoro è stato
fatto COVID. Certo.
Quindi diciamo che la sua penna non l'ho mai vista muoversi sul pentagramma, però i risultati e la qualità di tutto quello con cui ho avuto a fare è stata abbastanza impressionante, nel senso che è una persona che ha una facilità di scrittura e di composizione estrema, al quale io ho chiesto di volersi esprimere in termini non pop, ma cercare delle soluzioni un po' speciali rispetto a quello che ascoltava e che gli veniva dato. Gli altri hanno suonato su un brano, l'Autobomba, diciamo come ensemble hanno suonato sull'Autobomba. Per il resto è tutto Stefano che ha scritto, suonato il violoncello, e poi ci sono vari elementi che poi puoi nominare tu perché non li ricordo.
Sì, no, per esempio leggo tu una collaborazione prestigiosa, Mario Arcari all'Obo, che uno è stato anche con De André.
Quello è abbastanza impressionante.
Sì, nel sì, senso, no, infatti, cioè, complimenti.
Nel senso che quando Raffaele Abate,
che è il produttore artistico,
e amico, mi ha proposto di far lavorare, aver l'opportunità di avere Mario sul disco, è stato un colpo al cuore, nel senso che il timbro, la capacità è abbastanza impressionante. Gli abbiamo mandato il materiale, mi è ritornato nel giro di poche ore, già era una roba spettacolare. Io sono rimasto lì, ho detto vabbè, ok, non c'è niente da aggiungere o fare quando uno è una bestia.
Insomma, stiamo parlando di grandissimi musicisti. Quindi mi dicevi che hai fatto solo 60 copie numerate di questo bellissimo CD per adesso.
Di questa versione qua che noi definiamo deluxe.
Con il cartonato, il libretto cartonato, proprio tutto di
50 pagine
ruvido, dentro 50 pagine di buco.
Mi interessava molto l'aspetto materico, no? Questa cosa, sensazione tattile del disco, perché comunque volevo che fosse un qualche cosa di una certa importanza anche nel momento in cui uno se lo trova in mano. Sarebbe bellissimo immaginare anche un LP,
un vinile, però con i costi che ci sono posso immaginare doppio quanto potrebbe costare.
Ma lì andremo sul triplo. Quindi la
certo,
roba
certo, non bastano neanche due CD.
No, sarebbe veramente una roba impegnativa.
E guarda, io ho sentito il disco oggi, mi è piaciuto tantissimo, di pezzi anche in inglese, Be Your God, sì. Dimmi tu se vuoi ascoltare qualcosa dal disco oppure vuoi farci qualche altra cosa live, non so perché il tempo è un po' mancano 5 minuti alle 5, te lo dico se devi andare via.
No, guarda, ti faccio questa canzone che si chiama Grandi Verità, è il pezzo che apre il disco.
Grazie.
È una cosa molto delicata che ieri sera hai sentito perché fa parte, è integrata nello spettacolo, nel monologo.
È il brano che apre proprio il primo capitolo.
Esatto. E io questa qua adesso la apro così. Te la faccio proprio come la faccio nel monologo.
Grazie.
In 25 anni di psicoanalisi ho capito soltanto una cosa. Io sono Amleto. Amleto è Edipo. E io sono fottuto. Grandi verità. Ci sono cose che non chiederesti mai, dettagli importanti che non c'entrano con noi. Ti parlo di fatti io, non di verità, di false illusioni o di pretese malinconie. Da quando lei, mia madre, vive qui con me, fino alla fine, per l'eternità. Ho visto l'alba su di noi,
tra le tue braccia il vento e poi le foglie cadono così. Le puoi raccogliere anche tu, se vuoi. L'alba su di noi, tra l'innocenza, il vuoto e poi le foglie cadono così. Le puoi raccogliere anche tu con me.
Grandi verità, Paolo Saporiti, ti ringrazio tantissimo, bellissima versione live. Io prima di salutarti, che poi sì, chiuderemo magari con un brano dal disco, così poi abbiamo il tempo di farci qualche foto insieme. Sì. Volevo ricordare che appunto ieri alla fine di quel bellissimo concerto con Francesca Ruffilli e violoncello, sì, antica stampa di Rubattino, a sorpresa te ne sei uscito una versione di Tonight di Smashing Pumpkins, che io assolutamente non mi aspettavo, è stata veramente per me una bellissima sorpresa. Quindi poi in chiusura ti volevo chiedere se ti andava di rifarla, sì, perché poi a spiegarci anche magari brevemente perché avevi scelto di chiudere così, che è una canzone veramente intima, anche notturna, quindi adattissima anche insomma a quel clima che ieri, che c'era un po' di tempesta, di freddo invernale.
Ma io è una cosa che mi porto dietro da un po' di anni, quella canzone. Farà parte anche di una cassetta che uscirà tra un po'. È una cassetta di brani di cover trattate e maltrattate assieme a Sciabiere Riondo. Sono una di queste, Tonight Tonight.
Ah, quindi ecco, torni a fare, tra virgolette, anche del rock, non hai abbandonato questo tuo lato.
In realtà sono molto sperimentali, certo, quindi certo. Sono quella nello specifico è quella più dritta, molto simile a come te la posso proporre. Le altre sono veramente state, io avevo detto a Xabier, io ti do i cantati, chitarra e voce, tu togli la chitarra e elabori tutto il panorama che ci può stare sotto e anche dietro e anche
al lato.
Esatto, cioè cerchi di decontestualizzare quello che ti do io. Vorrei che rispettassi le linee melodiche che trovo e tutto il resto però puoi fare quello che vuoi. Quindi abbiamo lavorato un po' in questa direzione per un po' di tempo. L'idea è di una cassetta audio, come si usa ogni tanto nel mondo della contemporanea oggi, della sperimentazione, e poche copie anche quelle, però una cosa che richiamasse anche un pochino, per esempio, un'altra canzone che fa parte del gruppo di brani che è intitolata Nebraska.
Di Springsteen.
Di Springsteen, che se ricordi, quel disco lì era una cassetta di Springsteen, certo, che lui dimenticò, sì, nei jeans, finì nella lavatrice e venne salvata, e ha quel suono particolare anche per quello.
Non ha voluto più toccare.
Roba da cinema e da grandi.
Beh, allora guarda, se puoi, guarda, chiudiamo con
dammi
questa...
un secondo, sì, 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 che con vado calma a recuperare l'altra chitarra.
Con calma. Arriva. Se vuoi passo anche un brano, non so, dimmi tu. Non so.
Tempo di prendere la chitarra.
Ok, allora ce la facciamo. Allora, appunto, adesso... possiamo provare a fare questa Tonight Tonight, dopodiché si preparano i Rosso Noa a andare in onda dopo Paolo. Ok, no, ce l'ha già, è già pronto. Okay,
tra l'altro ho l'occasione di suonare questa chitarra che è nuova ed è un piccolo gioiello che mi sono regalato per i 50 anni.
Era la stessa al concerto di ieri, bellissima, sì, bellissima.
Era una Gibson J200 che insomma...
Fantastica.
Vado.
Paolo Saporiti, Tonight Tonight, qui a Driving Saturday, grazie.
the embers at the fade in the city by the lake, the place where I was born. There's worn out toys and down, a muffled in the sound of the life hidden underground. Believe in me, believe. And crucify the insincere tonight, tonight. And make things right, believe it all tonight, tonight. The impossible is possible tonight, tonight. Believe in me like I believe in you tonight, 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 tonight. And crucify the insincere tonight, tonight. And make things right, believe it all tonight, tonight. Believe in me like I believe in you.
Paolo Saporiti live, grazie Paolo.
Grazie a te.
Allora ricordiamo questo bellissimo La mia falsa identità, disco doppio, è uscito per la Orange Home Records. E niente, poi insomma stasera c'hai un live, però non si può dire dove, no, tipo privato, ma scherzo. Vabbè, poi i prossimi concerti, quando tornerai a Roma a trovarci, ci farai sapere. Non so se c'hai altre date.
A gennaio mi sembra che sono qua di nuovo all'Acustico Club.
Ah, come no, Acustico Club a Prati, sì, conosco.
Credo che sarò sempre con Francesca.
Bene.
E mi sembra che sia a gennaio 20 qualcosa, 20.
Poi hai altre date in giro per l'Italia?
Adesso inizia un bel periodo, sì, dovrei leggere perché non me le ricordo. Però facciamo un bellissimo giro tra poco in quel di Friuli e compagnia. Veramente luoghi meravigliosi dove ho avuto la fortuna già di suonare altre volte. Praticamente sono 15 novembre a Milano al Bugu, il 18 a Piacenza, Cooperativa Infrangibile 1946, poi ritorno a Milano il 23 novembre alla Nares Milano, 7 dicembre Udine, 8 dicembre Gorizia, 9 dicembre Oblizza, che è un posto meraviglioso sui monti, veramente strepitoso, sono andato già una volta, il 16 dicembre torno a Pescara per un secret concert. Poi probabilmente c'era una cosa a Rimini, anche quella, una house concert. Il 12 gennaio alla Scighiera a Milano, 13 gennaio Acustico Club Roma, 13 gennaio. E poi il 27 gennaio, bellissimo, ritorno a Bassano del Grappa da degli amici Ugly Dogs, un'associazione che faremo un live splendido in una villa lì. E l'11 febbraio ritorno ad Osnago, che è un posto vicino, sempre in Lombardia. Diciamo che un po' di date, poi dovrebbero arrivarne altre, spero, tante.
Grazie mille, allora ci salutiamo con Be Your God dal primo capitolo, mi era piaciuto tantissimo, l'ho sentita stamattina. Be Your God, Paolo Saporiti, dal primo capitolo di La mia falsa identità, e a presto.
Grazie, ciao.
Ciao Paolo, grazie. Be Your God, Paolo Saporiti. Thank you.
quello che ancora non sai di me, quello che non puoi fare è di stare a guardare ogni volta quel treno che passa di qui. Con tempo ne manca ogni volta di più.